Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che costruiranno questa puntata del mercoledì, ma prima di tutto dobbiamo scusarci perché quella che avete ascoltato un attimo fa era la puntata di Doppio Click, già andata in onda la settimana scorsa. È stato una nostra svista, per cui ce ne scusiamo. Grazie, comunque sappiamo che comprendete che ogni tanto possiamo fare degli errori, anzi tutti noi ne facciamo spesso, quindi scusateci. Noi adesso invece parliamo della pagina Facebook di questa trasmissione, Cult Radio Popolare, dove potete scrivere, seguire quello che vi proponiamo, scriverci a cult@radiopopolare.it, oppure potete scrivere un sms oppure su Telegram al 331 6214013, diretta @popolarenetwork.it la mail, e naturalmente i podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Nella puntata di quest'oggi vi parleremo, anzi ci parlerà il celebre regista Davide Livermore, che è anche il direttore del Teatro Nazionale di Genova, perché ha dedicato una particolare esposizione sulle scenografie del suo spettacolo Edipo e non solo. L'operazione si chiama Edipo, io contagio. Lo avremo in diretta in chiusura di trasmissione. Avremo invece un altro regista, Marco Plini, che ha portato in scena testi del drammaturgo Lars Norén, drammaturgo scandinavo molto noto, che purtroppo è scomparso proprio a causa del Covid pochi giorni fa, e con lui ricorderemo la sua figura e il suo lavoro. Tiziana Ricci tra breve per lo spazio delle arti visive, ma prima di tutto è mercoledì e quindi parliamo con Maurizio Principato di musica con la rubrica Risonanze. Ciao Maurizio.
Buongiorno, buongiorno Ira. Risonanze, musiche spostate in questa giornata di pioggia. E proprio per assecondare l'umore della giornata ho deciso di volare insieme a Calta a San Francisco. San Francisco, la città che divenne celebre per aver dato l'inizio e anche la fine alla celebre Summer of Love del 1967, ed è, sono di San Francisco anche di San Francisco la band che fa parte delle proposte musicali di Risonanze a Calta di oggi, gli Sweet Trip, che in realtà sono stati inattivi a lungo. Loro hanno avuto un periodo di attività all'inizio del terzo millennio, si formarono nel 1995, il loro ultimo album è del 2009, ma è stato recentemente riproposto, perché era uno di quei gruppi che, pur essendo rubricabili come pop, con varie derive tra il dream pop e la psichedelia morbida, sono stati capiti in ritardo, quindi sono diventati una cult band in ritardo, gli Sweet Trip, e allora la ripubblicazione del loro album e il fatto che comunque stiano lavorando a nuove canzoni ci dà l'occasione per parlare ancora di loro, perché vale la pena riprenderli in mano, anzi rimetterli vicino alle orecchie e ascoltarli. L'album del 2009 è ristampato proprio e ripubblicato pochi giorni fa, si intitola You Will Never Know Why, e il brano che ho scelto è Air Supply, che è una sorta di loro visione della Summer of Love all'inverno, invernale, una Summer of Love Winter Version, according to Sweet Trip.
Bene, molto come sempre, insomma, interessante la proposta di oggi di Risonanze che fra un attimo sentiamo. Appuntamenti principeschi?
Appuntamenti principeschi, continuano le nuove visualizzazioni per Buone Vibrazioni Web via Facebook o via YouTube, con altri racconti che perlustrano la carriera di Frank Zappa, ma c'è un'altra bella novità che invece è cartacea. Domani uscirà nelle edicole di tutta Italia un fumetto che ho scritto io, soggetto e sceneggiatura, fa parte della collana pubblicata. Yes.
Che notizia!
Una bella notizia, pubblicata da Sergio Bonelli Editore, si intitola Stavkirke ed è una storia ambientata in Norvegia, quindi assecondando anche tutta la mia passione per i paesi del nord, in particolare la Norvegia, e c'è anche la musica, perché si parla di black metal, di new traditional folk, cioè gli ex metallari che hanno dismesso gli abiti da metallari, hanno abbracciato strumenti acustici per fare un ritorno vichingo alle loro origini. E quindi sì, da domani Stavkirke, Dampir, nell'edicola di tutta Italia, soggetto a sceneggiatura mia, disegni di un bravissimo autore che si chiama Arturo Lozzi, che ha saputo interpretare alla perfezione queste atmosfere molto nevose, ovviamente, di una storia ambientata in luoghi dove sono stato, quindi io proprio sono andato a prendere, a toccare con mano, incluso l'ambito delle community, delle comunità autarchiche metal di quei paesi.
Benissimo, allora grazie Maurizio, complimenti. Dunque, da domani ricordiamo titolo ed estremi del tuo fumetto.
La collana è Dampir, il titolo del fumetto è Stavkirke, da domani 4 febbraio 2021 in tutte le edicole, oppure informazioni nel mio solito profilo Facebook, Maurizio Principato 1966.
Sweet Trip Air Supply, la proposta di Risonanze di quest'oggi. Grazie Maurizio, mercoledì, ciao.
Grazie a te, buona giornata, ciao.
Ed era Sweet Trip, erano i Sweet Trip con Air Supply, la proposta musicale di Risonanze di quest'oggi a cura di Maurizio Principato. Siamo arrivati al momento, allo spazio delle arti visive, parliamo di Tina Modotti, anche alla luce di un incontro online che si terrà domani, organizzato dalla Casa delle Donne. Tiziana Ricci.
Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, sì, aspettiamo questa mostra che si doveva inaugurare il 18 gennaio al MUDEC, il Museo delle Culture, però per i motivi che sappiamo è stata rimandata, quindi speriamo di vederla i primi di marzo. Nel frattempo, domani esce in libreria e anche si può acquistare anche online il catalogo Tina Modotti, Donne, Messico e Libertà, edito dal 24 Ore Cultura. Il catalogo e la mostra sono a cura di Biba Giacchetti dell'agenzia Sud-Est 57, che appunto curerà anche la mostra. E domani c'è un incontro alle ore 18 organizzato dalla Casa delle Donne di Milano e Biba Giacchetti parlerà di Tina Modotti e della mostra con Silvia Sismondi e con Isabella De Maddalena. Allora, prima noi abbiamo intervistato Biba Giacchetti, prima però volevo dirvi subito che dovete prenotare il link se volete partecipare, e bisogna rivolgersi al sito casadonnemilano tutto attaccato.it, prenotazioni webinar. E allora sentiamo con Biba Giacchetti come ha pensato questa mostra intitolata Tina Modotti, Donne, Messico e Libertà. Quindi già il titolo ci indirizza, perché è un personaggio talmente grande che davvero uno non sa da che parte prendere, perché è fotografa, impegno politico, donna meravigliosa. Vabbè, sentiamo Biba Giacchetti.
Allora, libertà, perché Tina è stata veramente una portatrice coerente di un senso di libertà che ha permeato tutte le scelte della sua vita. Il Messico è stato il terreno in cui la sua fotografia ha germogliato, è stato il Messico degli anni 20, molto interessante per tutte le correnti artistiche che si sono concentrate, oltre ai fatti sociali che attraversavano in quel periodo della storia del mondo anche questo paese. E donne perché Tina è donna, perché è cresciuta alla scuola della fotografia delle donne di quel periodo. Lei è stata sì allieva di Weston, ma ha potuto confrontarsi con le grandi interprete della fotografia come Dorothea Lange, come Consuelo Kanaga, Imogen Cunningham. È stata una corrente artistica veramente straordinaria e importante. E poi ha raccontato anche le donne del Messico con un meraviglioso reportage che lei ha fatto sull'etnia zapoteca, sulle sue donne di Tuantepec.
Allora, sappiamo anche l'influenza che l'arte ha avuto nel suo lavoro. Poi lei era una grande amica di Frida Kahlo, forse anche qualcosa di più, però non ha mai voluto che il suo lavoro, la sua fotografia fosse definita artistica. Quindi lei sosteneva la funzione della fotografia anche come racconto, come reportage, come testimonianza, giusto?
Come aderenza alla realtà e come capacità della fotografia di comunicare a chiunque, perché l'oggetto visivo non ha barriere, e quindi lei ha compreso questa cosa per la prima volta e ne ha fatto anche uno strumento proprio di comunicazione sociale. Ma si deve anche capire che Tina Modotti è figlia della straight photography, che è una corrente che si è affermata in maniera molto forte a partire dal lavoro di camera work, di Steiglitz, di Steichen, di tutti i grandi fotografi, che si opponeva alla fotografia pittorialista, che voleva essere una fotografia artistica fine a se stessa. Questo gruppo che nasce appunto intorno a Steichen, a cui lei con Weston aderiscono, affermano che la fotografia ha un ruolo fine a se stesso, un ruolo a sé stante diverso, e come tale deve proprio essere aderente alla realtà, raccontare la realtà senza finzioni. E questo è stato un passaggio molto importante, perché è quello che poi ha portato alla fotografia del reportage degli anni successivi.
Sì, tra l'altro io ho sfogliato il PDF, poi dopo il libro, come dicevo, lo troviamo, il catalogo lo troviamo già in libreria, e ho visto che ci sono molte fotografie delle donne messicane, e diciamo che lo sguardo di Frida Kahlo restituisce a loro una grande dignità, no? Contadini, donne.
Sì, Tina è stata amica di Frida Kahlo ed entrambe hanno avuto un ruolo in quella fase artistica del Messico, un po' diverso uno dall'altro. Frida Kahlo era molto concentrata su se stessa, sulla sua intimità, sul racconto sì. delle sue sofferenze. Tina invece ha fatto della sua arte, noi la chiamiamo così a dispetto di quello che lei scrive nel manifesto sulla fotografia, ne ha fatto proprio uno strumento di racconto messo a disposizione degli altri. E quindi c'è proprio la povertà, la dignità del lavoro. Tina subisce anche le influenze della cinematografia russa d'avanguardia, che questi film vengono proiettati in Messico in quegli anni, perché c'è quest'altra straordinaria donna che si chiama Roxandra Kollontai, che è stata la prima ambasciatrice russa in Messico e ha fatto moltissimo per la divulgazione e per lo scambio interculturale. E quindi anche lei, Tina, recepisce tutti questi insegnamenti, queste influenze, e le porta avanti un suo discorso, dove comunque l'individuo nelle sue fotografie è asservito al principio, al concetto, quindi non sono persone nella loro storia privata, ma sono gli emblemi di una fatica, di un lavoro, di chi, di una classe operaia, di una classe contadina che porta avanti una realtà difficile. Quindi Tina cosa ci fa vedere? Ci fa vedere le mani di questi lavoratori, ce li fa vedere di schiena, ce li fa vedere sempre carichi dei loro pesi, quindi trova proprio una maniera di rendere le sue fotografie più più basate su dei principi.
Certo, perché lei ha citato una parte del suo lavoro che secondo me è stupenda, ed è tutto questo lavoro che ha fatto sulle mani, che sono foto veramente artistiche, oltre ad avere quel significato che lei ci spiegava adesso. Tra l'altro, definire Tina Modotti fotografa è riduttivo, perché ha avuto anche un grandissimo impegno politico e sociale anche in altri paesi, in Spagna, in Russia, eccetera, per cui è un personaggio grandioso. E questa mostra immagino che ce ne dia uno scorcio.
Sì, diciamo che abbiamo lavorato fianco a fianco con il comitato Tina Modotti di Udine, che ha ripercorso tutta la sua storia, tutta la documentazione della sua storia da ogni punto di vista. Quindi la mostra si basa sulle sue fotografie, però c'è anche tutto il suo percorso politico viene raccontato, e con grande serietà e coerenza, perché sono state raccontate anche molte cose fantasiose sulla vita e sugli eventi anche molto drammatici. Ricordiamo che il suo compagno è stato assassinato mentre camminava al suo fianco per le strade di Città del Messico, l'hai dovuto lasciare il Messico in condizioni drammatiche, insomma, appunto, ha fatto proprio parte, è stato un personaggio importante, ha partecipato alla guerra di Spagna, è stato un personaggio importante sotto molti punti di vista.
Ecco, Tiziana.
Sì, nient'altro da dire, tranne che c'è questo incontro, e se volete partecipare a un incontro online, andate nel sito casadonnemilano.it, prenotazione trattino webinar, ed è domani alle 18, organizzato dalla Casa delle Donne di Milano. E da domani trovate in libreria il catalogo, in attesa della mostra, che probabilmente sarà a marzo al MUDEX, se tutto va bene. Incrociamo le dita.
Grazie Tiziana Ricci, a risentirci.
Ciao a tutti. Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on Peckham Rye. Whoa.
and suffering like a silk garment, or a spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate the depth of the feeling. Truth is, I'm still learning to be open about this. But know that I know, and you're not alone. You know that I know, and you're not alone.
Lasciamo Arlo Parks con questa Hope, nuovo soul davvero interessante, poi vi parleremo ancora dell'artista della settimana che è Ani Di Franco, ma più tardi, e adesso vi segnalo invece che per Grandi Voci alla Scala 2021 ci sono 5 grandi cantanti protagonisti di appuntamenti in streaming. È nell'ambito del calendario delle attività culturali del Teatro alla Scala. Il ciclo appunto di appuntamenti con questi interpreti sono coordinati da Sabino Lenoci, da Giancarlo Landini e saranno trasmessi sul sito della Scala, teatroallascala.org, e sui social della Scala, Facebook e YouTube. Il primo appuntamento è proprio quest'oggi, 3 febbraio alle 18.30. Il protagonista è il celebre baritono Luca Salsi, che qualcuno avrà certamente sentito dal vivo, ma che molti avranno visto perché era fra le voci che hanno partecipato alla diretta di Rai 1 per il 7 di dicembre e che alla Scala ha già cantato La Bohème, I Due Foscari, Hernani e i 3 titoli inaugurali Andrea Chenier del 2017, La Tosca del 2019, appunto La Serata, Riveder le Stelle di cui parlavo prima. Gli altri protagonisti saranno Katia Ricciarelli, che insomma, pur non calcando più le scene, è nel ciclo di questi incontri che riportano ovviamente anche grandi voci dei decenni passati. Poi ci sarà Lisette Oropesa, poi Giuseppe Di Stefano e Mariella De Via. Sono online e quindi chiaramente questo permette anche di farli ascoltare quando i loro exploit risalgono a qualche tempo fa. Tutto su teatroallascala.org nell'ambito appunto di questo ciclo Grandi Voci alla Scala 2021. Noi fra poco abbiamo una breve interruzione e subito dopo invece vi parliamo di un grande drammaturgo, Lars Norén. Thank you.
reach it, I could help it. Don't you know I wish it, I could forget. But this new love's so strong that, well, it's the power to keep me holding on.
Fu Valerie June, questo è proprio soul classico e anche piuttosto energico, come avete sentito, è un altro dei nostri nuovi brani. Noi adesso invece, come vi accennavo da sommario, parliamo di un grandissimo drammaturgo, Lars Noren, che purtroppo è mancato pochi giorni fa, il 26 gennaio, anche a causa delle conseguenze del Covid. Quindi forse avremmo potuto averlo per un po' più di tempo con noi, dato che la sua biografia e soprattutto la sua carriera di drammaturgo sono punteggiate da straordinari capolavori che sono arrivati un po' tardi in Italia, anche se ci sono stati alcuni precursori che avevano notato, insomma, lo straordinario valore della sua scrittura, e sono stati diversi i registi italiani che hanno deciso di metterlo in scena. Uno di loro è Marco Plini, e lo abbiamo disturbato mentre sta facendo lezione alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Lo ringraziamo del suo tempo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ciao, è difficile in questi mesi, ormai tanti, insomma quasi un anno da quando è cominciata la pandemia, immagino, insegnare teatro, no? Lo possiamo dire, possiamo anche spendere un minuto per raccontare quanto è complicato.
Sì, diciamo che il fatto di tentare di insegnare a degli attori o a dei registi il nostro lavoro senza poter, delle volte senza potersi vedere, quindi, come dire, facendo lezione attraverso un computer, anche in questo periodo che stiamo facendo lezione dal vivo, comunque senza potersi toccare. È chiaro che teatro è un'arte che si fa dal vivo, col corpo, col sudore, con la voce, con la presenza, e quindi è veramente abbastanza frustrante. Però quello che ci siamo detti era: il teatro d'altro canto vive nel tempo presente, il tempo presente è questo, dobbiamo trovare un modo per reinventarlo, e stiamo cercando di farlo a scuola, così come i miei colleghi stanno cercando di farlo, di reinventarlo al di fuori della scuola, dentro, come dire, strambi sistemi produttivi che si vanno reinventando.
Eh sì, Insomma, avremo modo ancora di parlare, come abbiamo fatto tante volte, del futuro del teatro, quando poi si ritornerà in presenza, molte le riflessioni, magari se Marco Plini avrà voglia lo coinvolgeremo, insomma, in questi ragionamenti, anche perché è già capitato più in privato di parlarne, sia pure sempre con poco tempo a disposizione, perché sono tante le cose da fare, ma adesso torno su Lars Norén, perché io ricordo l'allestimento, per esempio, che Marco Plini ha firmato di Freddo. È un allestimento che tra l'altro aveva tra i suoi protagonisti alcuni dei più interessanti giovani talenti della scena italiana, no?
Sì, beh, c'erano Angelo Di Genio, Michele Di Giacomo, Alessandro Lussiana, Federico Manfredi, che erano degli ex allievi della scuola, che quando Valenti ma un po', come dire, costretto a ricominciare a fare il...
Parliamo di Pietro Valenti, lo diciamo agli ascoltatori, che dirigeva l'ERT, no?
Ma un po' costretto a ricominciare. Esatto, lui io sono molto affezionato a Lars Norén, perché la storia del testo è strambissima. Io, come dire, avevo come più poca voglia di fare il regista, però lavoravo ad ERT con Castri e Valenti mi propose di fare un testo di Lars Norén. Ed è stato un po' una divertente, perché io ero quasi dell'idea che forse cercavo un altro mestiere, che forse mi ero stancato di fare il teatro. E invece poi capita questa occasione e mi dice: ma fammi una proposta, però vorrei che mettessi in scena questo autore. All'epoca erano tradotti solo i tre quartetti di Norén e non mi sembravano adatti a me, al lavoro che intendevo fare con gli attori. Per cui ho scelto questo strano testo, che in realtà è iperrealistico, in cui appunto tre giovani skinhead disperati uccidono in scena un ragazzo che, pur essendo un immigrato, paradossalmente è più integrato di loro nella società svedese. Mi sembrava che questo tema così provocatorio, così violento, innescasse una riflessione importante, proprio a proposito di un modello di società che era quella svedese e che noi italiani pensavamo fosse un po' un luogo dei desideri, con questa società, socialdemocratica, attenta ai diritti, attenta alle persone, che ci sembrava molto più avanzata di noi. Ed entrando dentro questo mondo estremo di Lars Norén, invece riuscivamo a capire quanto anche l'approssimazione civile del capitalismo fosse invece in realtà malfunzionante, anche forse da certi punti di vista in cattiva fede. È stata un'avventura bellissima, anche per via del linguaggio che Lars Norén usa, che sembrava un linguaggio rotto, sempre molto, molto, molto rozzo, ma in realtà poi improvvisamente apriva degli scenari di senso altissimi, in cui, come dire, la critica sociale e la ricerca formale dell'autore andavano insieme con una tale perfezione che improvvisamente, tutto il senso si rimetteva in ordine e avevi la percezione di leggere davvero un'opera d'arte. Per cui è nato questo spettacolo, che devo dire è stato uno spettacolo anche di successo, soprattutto qui a Milano, soprattutto quando siamo stati le due settimane all'Expo, che era sempre pieno al teatro. È stato veramente un momento di grande emozione e in cui ho capito che invece si poteva fare un teatro che non fosse di consumo, ma che altrettanto poteva non essere solo elitario, poteva anche essere un teatro di forte comunicazione. Ed è stato molto educativo per me, sono molto grato a Lars Norén.
Il testo è del 2003, no?
Esatto.
Si chiamava Kila in lingua originale, ma era anche in un certo senso anticipatorio, no? Perché se in ambito anglosassone questo tipo di scenario era molto frequente, per i paesi scandinavi era scioccante, no?
Sì, era decisamente premonitore rispetto a quello che sarebbe successo.
E siamo a Utoya oppure no? Ad altri.
Sì, esatto. Ma anche rispetto al, come dire, alla devastazione dell'ultimo decennio proprio del sistema socialdemocratico svedese e nord europeo in generale, no?
Sì.
Ed è molto, infatti, questo senso è molto profetico perché coglie una critica della società in un momento in cui ancora, come dicevo prima, in fondo la Svezia sembrava ancora un posto in cui certe cose non potevano accadere, cioè ben prima di Utoya e ma anche ben prima del, come dire, di tutta quella che poi abbiamo scoperto essere la Svezia dei sobborghi e quindi delle situazioni difficili un po' da banlieue, se vuoi, da certi punti di vista. Ma allora né noi ne avevamo la percezione, né probabilmente la Svezia aveva ancora la percezione di sé in quei termini.
E sembra un problema della società svedese, no? Cioè, se pensiamo per esempio alla reazione al Covid, al fatto che all'inizio ci si fosse affidati solo al senso di responsabilità dei cittadini, con poi uno spread dei contagi inarrestabile, di cui Norén purtroppo è stato in un certo senso anche vittima, no? Cioè, quindi anche la sua morte in qualche modo testimonia questa volta, talvolta questo anche malcelato senso di superiorità della società svedese che si ritorce no? un po' contro i suoi cittadini.
Sì, esatto, cioè a me quello che aveva tanto affascinato è che questa muscolarità, se vuoi, no? di cui tu parlavi adesso rispetto a quello che è successo adesso, non era assolutamente l'immagine che noi avevamo della Svezia, ma probabilmente non era la Svezia ancora. Cioè, queste cose di cui parlava Lars Norén, sia nei suoi testi, diciamo così, più tradizionali, quelli che parlano della dissoluzione della famiglia e che in qualche modo ricordano Bergman e prima ancora Strindberg, sia i testi più invece militanti, come questo freddo, o come l'operazione che accidentalmente a cui avevamo dato il via a scuola per quest'anno, che è questo testo che si chiama, ha un titolo svedese ma che non mi permetto di pronunciare, ma che invece in italiano vuol dire morire di classe sostanzialmente, e che parla proprio di quelli che sono le persone ai margini delle società ricche occidentali, che sono tossici, alcolizzati, disoccupati, cioè tutto quel mondo che noi ci sforziamo disperatamente di non vedere.
Ecco.
E noi ci sforziamo disperatamente di non considerare come facente parte, cioè come facente parte dello stesso meccanismo a cui apparteniamo noi.
Sì, è qualcosa di esterno, infatti, no?
Sì, esatto. E secondo me invece attraverso la drammaturgia di Lars Norén le connessioni, cioè le ragioni per cui ancora esiste un mondo di, come dire, che vive nel boschetto di Rogoredo, che vive in luoghi in cui in purgatori, no? cittadini. È interessante come Lars Norén mostri come invece questo ha una stretta connessione con la realtà e che quindi ti avvicini a comprendere quei mondi e a comprendere, e questa è la cosa che mi interessa di più, i meccanismi per cui ancora esistono dei mondi di marginalità tollerata, diciamo così.
Allora, Marco Plini, grazie, molto eloquente, come del resto non poteva che essere, insomma, la sua testimonianza sulla grande drammaturgia di Lars Norén, che purtroppo ormai possiamo apprezzare soltanto nei testi che ha scritto perché ci ha lasciato pochi giorni fa. Ci sono tanti temi che percorrono la drammaturgia di Lars Norén, ma quegli elementi che ci ha segnalato Marco Plini sono essenziali e si esprimono anche talvolta nel non detto, come ci diceva Marco Plini, anche in ambito familiare, che è stato uno degli ambiti su cui Norén ha molto insistito nel suo lavoro con dei capolavori veri e propri. Grazie davvero, allora aspettiamo di vedere questo testo portato in scena dagli studenti della anche insomma adattato e lavorato in varie maniere dagli studenti della Civica di Teatro Paolo Grassi. Va bene? Grazie, a risentirci, grazie. A presto.
Buona giornata, Ira, buona giornata.
Mario Draghi è arrivato alle 12 al Quirinale ed è a colloquio con Mattarella, come previsto. Poi vi daremo tutti gli aggiornamenti, se ve ne saranno, nel notiziario delle 12:30. Noi diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite. È davvero un grande piacere tornare a parlare con Davide Livermore, regista e non solo, mi verrebbe da dire, che tra l'altro molti ascoltatori e spettatori forse hanno incontrato di persona, diciamo così, anche se non in presenza, in occasione della trasmissione speciale che la RAI ha dedicato al 7 di dicembre al Teatro alla Scala, di cui lui è stato ideatore e anima in un momento molto complicato del nostro paese. Il suo impegno noi lo conoscevamo già da tempi antichi, insomma, da quando lavorava in altri ambiti, e anche adesso che è direttore del Teatro Nazionale di Genova e che lavora in tutta Italia e all'estero, Davide Livermore non dimentica il tempo di crisi. Ricorderete forse che e a Riveder le Stelle, la serata appunto di cui parlavo alla Scala, si apriva con un inserviente che puliva il pavimento del palcoscenico della Scala. Non se lo dimentica, dicevo, e dedica a loro un altro progetto promosso dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale Genova. È una mostra che inaugura proprio quest'oggi, una mostra performativa che è stata ideata da Davide Livermore insieme a Margherita Rubino e ad Andrea Porcheddu, ed è un percorso fra spettacolari, straordinari elementi di scenografia. Ma il resto ce lo racconta proprio lui, ci dedica dei minuti del suo tempo, di questo lo ringraziamo. Davide Livermore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bentornato.
Grazie, un piacere.
Allora, dicevamo, la mostra si chiama Edipo, io contagio, e ovviamente prende le mosse anche da un allestimento, ma da un ragionamento più che altro, no?
Ma prende le mosse sostanzialmente dal fatto che nulla come l'Edipo Re e il primo atto e mezzo di Edipo Re racconta la nostra contemporaneità, racconta la nostra, il nostro tempo. E in questo tempo però di 2500 anni fa, almeno un tempo in cui questa tragedia è stata rappresentata, i greci facevano una cosa straordinaria: si chiedevano chi è responsabile di tutto questo, chi è responsabile di un contagio. E da lì parte una riflessione che noi facciamo con elementi in questo percorso museale, in cui gli attori ci sono e sono inseriti dentro delle teche e parlano come se fossero oggetti in esposizione, e mettono in mostra le parole straordinarie dell'Edipo Re in un percorso che viene accompagnato anche da elementi scenografici prestati dal Teatro La Scala di Milano, in cui possiamo vedere pezzi della lettera di Strauss diretta in maniera straordinaria da Luca Ronconi, con le scenografie di Gaio Volenti, con pezzi di altre scenografie, tra cui Giulio Cesare con la regia di Robert Carsen, o l'allestimento che ho messo in scena sempre al Teatro La Scala del Tamerlano, di Handel, con le scene di mie e di Gioforma. Ci sono questi elementi, ci sono queste tecniche, ci sono soprattutto queste parole. L'ambiente è completamente immersivo, e la cosa straordinaria è che per noi questo allestimento è stato un atto di militanza vero e proprio. E siamo a questa recente chiusura novembrina, in cui sostanzialmente ci siamo ritrovati a non poter debuttare con una serie di spettacoli, ad avere sempre il polso della situazione su una comunità artistica che soffre da un anno una situazione terribile di mancanza di lavoro, di impossibilità di essere contrattualizzati, e come direttore di un teatro pubblico ho la responsabilità di non di essere completamente un ammortizzatore sociale per tutti, però di inventarmi qualsiasi cosa per militare, per essere presente come speranza per la comunità artistica, e poi per creare delle attività concrete che diano del lavoro da un lato e che possano impattare la società. E quindi abbiamo creato, visto che era rimasti aperti i musei, in collaborazione proprio con il Palazzo Ducale, quindi con Luca Bizzarri, abbiamo pensato di poter occupare questo spazio. La mostra che si sta aprendo in questi minuti è una mostra di impatto visivo e uditivo e performativo davvero, davvero straordinario, e soprattutto usa delle parole antiche per spiegare che cosa siamo noi oggi e per darci un nord, perché ne abbiamo bisogno.
Molto esplicito, Davide Livermore. Sono 6 le stanze, se non sbaglio, in cui i visitatori potranno ritrovare davvero straordinarie esperienze di scenografia traslate in questa maniera, che come sempre è una maniera viva, perché so che a Davide Livermore interessa un rapporto autentico, no? Anche molto appassionato con lo spettatore, che è diventato protagonista di questo tempo, spesso anche come sostenitore di chi è fermo da tanti mesi.
Ma il pubblico è un ingrediente fondamentale del teatro da sempre, da sempre. La stessa stanza di questa mostra finisce tra l'altro con un coro che sintetizzo in queste parole. Se i tiranni o chi compie atti tremendi e impietà non viene punito dal cielo, noi perché continuiamo a fare teatro? Noi vediamo praticamente incarnato in queste parole quello che è il senso antico, e che lo è ancora oggi, contemporaneo e moderno, di fare teatro, con sfaccettature diverse, ma in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda un teatro pubblico, il teatro pubblico ha una responsabilità etica importantissima. Questa responsabilità etica in qualche modo deve poterla manifestare.
Certo, importante. Davide Livermore, noi la ringraziamo, non le chiediamo, anche un po' per scaramanzia tipicamente teatrale, dei prossimi progetti. So che però sta provando.
Sì, sono al
come tanti artisti di teatro in questo momento, insomma, stanno provando.
Sì, sto provando al Maggio Fiorentino un Rigoletto, una nuova produzione di Rigoletto, una produzione che doveva essere fatta l'anno scorso, e spostata adesso, e che andrà in streaming, non so in quale forma, ma è anche qui trovo un teatro che combatte. Il sovrintendente Alexander Pereira è una persona straordinariamente indomita, e che evidentemente cerca ogni mezzo per poter creare l'occasione di spettacolo, creare occasione di militanza culturale, e noi siamo qui per questo. Parallelamente, il mio lavoro di direttore del Teatro Nazionale di Genova va avanti, e soprattutto con una grande attenzione su quelle che sono le evoluzioni sanitarie e quelle politiche, perché in questo momento evidentemente una crisi politica non può fare nient'altro che rallentare ogni decisione nel paese, e rischia di essere molto pericoloso tutto ciò. Per questo che bisogna essere molto attenti per cercare di poter di potersi, ognuno di noi, devo dire, nella nostra quotidianità, alzarsi in piedi e prendersi un pezzettino di responsabilità e dire come posso non semplicemente frignare e piangere di una situazione che è oggettivamente difficile, ma come posso andare oltre a vedere di superare questo limite e soprattutto questa gabbia terrificante anche emotiva e psicologica di grande dolore e di grande pessimismo, per quanto assolutamente giustificato, ma forse è ingiustificato non combatterla, ecco.
E grazie. Quindi siamo qui a far questo. Grazie. Allora, per questa militanza anche culturale, termine che io prendo a prestito e utilizzerò, ne abbiamo parlato anche di resistenza molto, Edipo Io Contagio, da quest'oggi a Palazzo Ducale di Genova apre al pubblico la mostra ideata da Davide Livermore che tra l'altro ovviamente non possiamo che invitarvi ad andare a visitare appena potrete. Grazie mille, a risentirci, buon lavoro a Davide.
Grazie.
Livermore.
Presto. Grazie a tutti, arrivederci.
E dedichiamo insomma a questo progetto che come avete sentito si sta al fianco anche dei lavoratori dello spettacolo con questo progetto dedicato alle grandi scenografie del teatro lirico, un brano dell'artista della settimana segnalato da Niccolò Vecchia, Anni di Franco, non potevamo non scegliere Contagious, che diventa anche la sigla di Cult, con cui vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani alle 11.30, ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Fra poco le notizie con tutti gli aggiornamenti.
Taking pause, not doing.